lo spunto per la meditazione odierna, o per usare una parola più altisonante per il sermone di oggi, lo spunto ci viene offerto da un passaggio della scrittura, questo era piuttosto intuibile, un passaggio della scrittura composto da una dozzina di versetti, contenuto in una lettera scritta da parte di qualcuno di molto, molto vicino al maestro. Ciò per ragioni di parentela. Eppure quest'uomo che ha scritto questa lettera era molto distante dal maestro, limitatamente al tempo che il Signore ha trascorso su questa terra. Bene, questo qualcuno, pur essendogli molto vicino da un punto di vista della parentela, era ed è stato molto lontano da lui per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda la comprensione di chi Gesù fosse veramente. E questo qualcuno evidentemente ha un nome, e il suo nome è Giacomo. Giacomo. Parliamo di questo uomo. Non stiamo parlando di Giacomo d'Alfeo. Non stiamo parlando di Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni e insieme a Pietro membro di quel gruppo di ristretto di apostoli, di discepoli molto affiatati al Maestro. No, non stiamo parlando di lui. Stiamo parlando del primo dei quattro fratelli di Gesù. Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda. Tra l'altro Gesù non aveva solo fratelli, non solo questi quattro fratelli, ma anche delle sorelle. Stiamo parlando di lui. Stiamo parlando di un uomo che fino al momento in cui Gesù non è morto in croce era, insieme ai suoi fratelli, totalmente incredulo. Totalmente incredulo. Totalmente lontano da Gesù. E poi di un uomo che, miracolosamente, in occasione della morte di Gesù, si converte. Si converte in modo radicale. Riceve da parte di Dio un'unzione speciale. E si converte in un modo talmente profondo da far sì che da lì a poco tempo diventi un punto di riferimento della Chiesa nascente, diventi il capo degli anziani della Chiesa di Gerusalemme. Di questo Giacomo stiamo parlando. Di lui si parla già in Atti 12. Vi ricordate quando Pietro è finito in prigione? Perché è finito in prigione? Perché era iniziata una persecuzione da parte di un re, Erode Agrippa I. E lì l'altro Giacomo, quello che faceva parte del gruppo ristretto, è stato ucciso. E allora qualcuno potrebbe domandarsi, ma come? Uno degli apostoli, l'altro Giacomo, uno di quelli che aveva seguito il Signore da vicino, uno di quelli che avrebbe potuto essere usato da parte di Dio in modo straordinario, viene portato via. E quindi subentra sulla scena Giacomo, fratello di Gesù. E difatti, quando Pietro viene arrestato e poi viene, vi ricordate, liberato da un angelo grazie alle preghiere che sono fatte a casa di una certa Maria, quando lui va là a casa di lei e si fa riconoscere, ci hanno messo un attimo a riconoscerlo, cosa dice alla fine della sua esposizione? Andate a raccontare tutto quello che vi ho detto a Giacomo e ai fratelli. al capitolo 15, la famosa conferenza di Gerusalemme. A un certo punto tutti che parlano, circoncisione sì, circoncisione no. Cosa dobbiamo dire a questi non ebrei che si convertono? Cosa devono fare e cosa non devono fare? Tutti che parlano, anche Paolo e Barnaba. Ma poi, a un certo punto, è Giacomo che prende la parola e dice: facciamo così, non impugniamo altro peso a questi uomini. Anche perché, citando un profeta, Amos, ricorda che era previsto, era stato predetto, che anche i non ebrei sarebbero stati raggiunti dall'Evangelo. E quindi noi notiamo in questo uomo una clamorosa trasformazione. La Bibbia non ci dice quando, la Bibbia ci dice chiaramente che lui insieme ai suoi fratelli assolutamente non credeva in Gesù quando Gesù era vivo. Poi possiamo anche immaginarci che essere il fratello minore di Gesù non sia stato facile, perché potete immaginarvi Gesù, la perfezione sulla terra, quando sono arrivati Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e le sorelle, il punto di riferimento era lui ed era praticamente impossibile fare bene quanto lui, visto che lui era il figlio di Dio. E quindi ci sarà stata anche una certa competizione, una certa rivalità. Immaginiamoci Gesù, che magari avrà tenuto tra le sue braccia Giacomo, oppure comunque lo avrà visto crescere. Eppure i suoi fratelli, assolutamente allergici, ma poi succede qualcosa. Ma poi lo Spirito di Dio apre la sua mente e lui diventa un uomo di spicco nella Chiesa di Gerusalemme. Amen. Vogliamo leggere insieme, evidentemente, nella lettera di Giacomo, nel capitolo 2, i versetti da 14 a 26. Giacomo 2, da 14 via. Dove troviamo scritto quanto segue? A che serve? A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab, la prostituta, piccola parentesi, in realtà questa donna, che qui viene definita con il termine prostituta, era prima di ogni altra cosa una locandiera. E a quell'epoca era piuttosto comune che nelle locande ci fosse anche un'attività di prostituzione. Pertanto, sebbene venga usato il termine Rab, la prostituta, questo non significa necessariamente che lo sia stata lei stessa. Certamente tollerava, dirigeva, ma non necessariamente è stata una prostituta lei stessa. Così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Qual è il succo del discorso? Molto semplice. Il succo del discorso è questo. Sebbene sia assolutamente vero che l'uomo sia salvato non per le opere, ma per la sua fede, e su questo siamo d'accordo, naturalmente una fede che ci dà Dio, una fede che ci viene da Dio, se questa fede non è suffragata, non è supportata, non è confermata, non è resa palese da un certo tipo di opere, allora si tratta di una fede apparente, si tratta di una fede finta, si tratta di una fede religiosa, si tratta di una fede inutile, si tratta di una fede morta. Siamo d'accordo? È quello che abbiamo letto. Al contrario, però, se a seguito del nostro incontro con il Maestro non siamo più riusciti a starcene in disparte, ma abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa, non solo di parlare dell'Evangelo in modo distaccato e superficiale, ma abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa e sentiamo il bisogno di fare qualcosa, questo zelo, questo entusiasmo, questo desiderio di agire concretamente e anche coerentemente è la prova che abbiamo creduto davvero, è la prova che siamo dei veri credenti. Siamo d'accordo? Quindi non c'è contraddizione tra le due cose. E se me lo consentite, voglio illustrarvi ciò che abbiamo appena detto con un'immagine, con una rappresentazione visiva di quanto stiamo dicendo. Boh, è una rappresentazione che viene da un maschio, da un uomo, quindi magari le sorelle la troveranno così, meno facile da comprendere, non importa. Immaginatevi un camion, un autocarro enorme, ai piedi di una lunga salita, relativamente ripida. Un camion potente che però è bloccato da una catena dietro, a livello del posteriore del camion è bloccato da un'enorme catena. Possiamo immaginarci l'autista di questo camion? Naturalmente qui stiamo parlando delle opere senza fede, che salga, si metta alla guida, accenda il motore, metta la prima marcia e parta. E per un po' magari ce la fa, ma poi la catena lo blocca e torna indietro. E può riprovare, e può riprovare tutte le volte che vuole, ma la catena lo bloccherà. Questa è la situazione di chi pensa di essere salvato mediante le opere soltanto. Che cosa succede quando subentra la fede? Beh, quando subentra la fede è come se qualcuno arrivasse con un'enorme pinza idraulica, clac, la catena si rompe. E allora chi è alla guida dell'autocarro, chi è alla guida del camion, è in grado di innestare la marcia e di cominciare a salire quella salita e di andare avanti alla gloria di Dio. Qual è il problema? Il problema è che talvolta, pur essendo partiti, e siamo partiti tutti noi che siamo nati di nuovo, la catena è stata rotta, gloria a Dio! Gloria a Dio! Siamo contenti che sia stata rotta? Ottimo. Nel momento in cui siamo partiti e cominciamo a salire, con il nostro prezioso carico che è stato distribuito a ciascuno di noi, prezioso carico che il Signore vuole che noi postiamo a destinazione, improvvisamente mano fuori dal finestrino, occhiali da sole, e rallentiamo la corsa e ci mettiamo a contemplare il paesaggio, ci distraiamo, ci fermiamo, piccolo ostacolo sulla strada, e ci fermiamo. E questo è il problema. Talvolta sì, abbiamo avuto fede, sì, la catena è stata rotta, ma poi per varie ragioni la nostra salita rallenta. O addirittura abbiamo dei momenti in cui ci fermiamo. O addirittura magari andiamo un pochino indietro. Allora qualcuno potrebbe dire, oh no, oh no, andrà a finire che uscirò di qui ancor più angosciato, con un enorme senso di colpa per tutto ciò che non sto facendo. Allora vi voglio subito tranquillizzare. Lo scopo di questo messaggio non è quello di condannare, un pochino, giusto un filo, scherzo. Lo scopo di questo messaggio non è quello di condannare, ma di motivare. E molto più probabilmente di rimotivare tutti voi, tutti noi, che per mille ragioni, spiritualmente, ci siamo un po' accasciati, ci siamo un po' scoraggiati, ci siamo un po' lasciati andare. C'è qualcuno per caso tra di noi che vorrebbe che gli sia somministrato un ricostituente spirituale? Avete presente tipo il ricostituente che è stato somministrato ad Elia? Vi ricordate Elia in fuga dalla regina Jezebel, che aveva giurato che lo avrebbe fatto uccidere. Per quale motivo? Perché lui a sua volta aveva fatto uccidere i 450 falsi profeti di Baal. E quando lui viene a sapere che la regina vuol farlo uccidere, va nel panico più assoluto, va in depressione, ha paura, scappa nel deserto, si ritrova sotto una ginestra e dice al Signore: fammi morire. E poi si addormenta. Però, per la grazia di Dio, un angelo sveglia, una brocca d'acqua e una focaccia calda. Nel deserto, brocca d'acqua, focaccia calda. Mangia. Lui mangia e beve. Poi si riaddormenta. Si sveglia una seconda volta. Mangia! Perché il cammino è lungo, mangia. E la scrittura dice che per la forza che quel cibo gli dette, Elia camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte Oreb. Focaccia. Graziella, tu che sei esperta di focacce, prossima focaccia che ci prepari, gentilmente, simile a questa, simile. Prendiamo Matteo, capitolo 5. Matteo 5. Dal versetto 14. Ci siamo? State seguendo? Ci siamo persi? Spero di no. 5:14. Che cosa dice qua Gesù? Ecco, questo è il ricostituente del quale abbiamo bisogno. Ascoltate bene che cosa dice Gesù. Dice così: voi siete la luce del mondo. A chi sta parlando? Anche a noi? Certo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Secondo quello che abbiamo appena letto, chiunque di noi sia nato di nuovo, nonostante le sue contraddizioni, nonostante le sue imperfezioni, nonostante le sue trasgressioni, chiunque di noi sia nato di nuovo è luce su questa terra. Siamo consapevoli di questo? Siamo luce su questa terra. Una luce che non andrebbe oscurata per nessuna ragione. E infatti il versetto 16 che abbiamo appena letto dice così: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Questo sta dicendo il Maestro a ciascuno di noi. Risplenda la tua luce davanti agli uomini. Risplenda, risplenda, risplenda la tua luce davanti agli uomini. E quindi, caro fratello, cara sorella, che questa luce torni a risplendere grazie alle buone opere che dovremmo fare, ma dico di più, grazie alle buone opere che possiamo fare, perché c'è qualcuno che ci mette nella condizione di farle, e questo qualcuno è il Signore stesso. Ed è il suo spirito che ci mette nella condizione di compiere queste buone opere. Delle opere che possiamo compiere singolarmente, individualmente, e che possiamo compiere insieme, collettivamente. Come sempre, a me piace dare un messaggio, un titolo al messaggio che condivido. E il titolo del messaggio di oggi è questo: buone opere a portata di mano. Buone opere a portata di mano. Perché a portata di mano? Per quale ragione? Per quale motivo? Primo, perché non necessita di una formazione specifica, di una formazione particolare. Tutti noi che siamo nati di nuovo siamo in grado di compiere buone opere alla gloria di Dio. E non è necessariamente il fatto di predicare o di suonare o di insegnare alla scuola domenicale o di far quant'altro. Tutti noi siamo stati messi in grado di compiere buone opere, fra poco vediamo quali, in modo molto pratico, nella nostra vita di tutti i giorni. E in secondo luogo, come dicevamo prima, è lo Spirito di Dio che ci mette in grado, che ci mette nella condizione di compiere queste opere. Ma concretamente qualcuno potrebbe dire, ma di cosa stiamo parlando? A cosa stiamo riferendoci? Beh, niente di nuovo sotto il sole. No, no. Prima di queste buone opere, la prima è naturalmente prendersi il tempo per leggere la parola. Lo diceva il pastore Beniamino domenica scorsa. L'ho detto anch'io qualche volta. La cosa principale che spesso noi figli di Dio non facciamo. Leggere la parola, meditare la parola, approfondire la parola, sapere alcuni versetti a memoria della parola, pronti per essere utilizzati nel nostro quotidiano. Leggere la parola. E poi, naturalmente, pregare. Pregare con fede. Pregare con entusiasmo. Pregare con umiltà, perché spesso, soprattutto in questo tempo, il problema qual è? È la fede, la fede, la fede, e si dimentica l'umiltà. Non dimentichiamo che Dio è sovrano, noi siamo chiamati a pregare, ad intercedere presso Dio con fede, con entusiasmo, ma con umiltà, con sottomissione. Perché Lui ha l'ultima parola, perché Lui sa qual è il meglio per noi e per gli altri per i quali stiamo pregando, siamo d'accordo? E poi, fate queste cose, naturalmente adorare, 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 adorare il Signore. Fagli sapere quanto gli siamo grati, quanto gli siamo riconoscenti per tutto quello che Lui ha già fatto per noi. Per tutto quello che Lui ha fatto per noi. E poi a seguire, come conseguenza, come risultante di queste buone abitudini, cercare ad esempio di cominciare a parlare sano, abolendo le parolacce. Abolendo le parolacce. Noi siamo confrontati con persone che probabilmente il Signore non lo conoscono nel nostro quotidiano, che sia sul posto di lavoro, che sia in altre situazioni. Persone che non si fanno nessun tipo di problema ad usare le parolacce, perché colorano il loro parlare. Non così per noi. Eppure talvolta, cioè, a furia di sentire, parlare sano, evitare i pettegolezzi, evitare il sarcasmo, evitare le minacce verbali. Ah sì? Ah, lei mi... adesso li faccio vedere chi sono io. Ma sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, statti calmo. Vincere la pigrizia, vincere la svogliatezza, vincere l'indifferenza, cercare di accettare il cambiamento, accettare il cambiamento. La vita è fatta di cambiamenti e siamo chiamati ad accettare questi cambiamenti. Talvolta ci disorientano, ma accettare il cambiamento e naturalmente essere consapevoli del fatto che talvolta il Signore permette che noi si passi in vallate difficili dove c'è sofferenza. C'è sofferenza, inutile negarlo, è così. C'è sofferenza. Poi dovremmo naturalmente anche valorizzare il meraviglioso dono che Dio ci ha fatto della vita eterna. Talvolta noi lo diamo così per scontato, siamo salvati, passeremo l'eternità in cielo, ma sai cosa vuol dire passare l'eternità in cielo e non là sotto nel lago di fuoco? Cosa hai fatto per meritarlo? Niente. Quindi, se Dio ti ha chiamato, se Dio ti ha fatto grazia di entrare in quella dimensione, beh sì, grato a Dio. Nuovi cieli, nuova terra. Sarà meraviglioso, sarà fantastico. Quello che noi vediamo adesso, che è maledetto dal peccato, sarà meraviglioso, stupendo, fantastico. E noi ci saremo per l'eternità insieme con il Signore, con gli altri che sono nati di nuovo per grazia. Non diamo per scontate queste cose. Valorizziamo la nostra nuova nascita. E poi smettiamo di essere così suscettibili, così pronti a restituire pan per focaccia. Le opere, quelle opere. Durante la settimana, non la domenica. Durante la settimana, oggi pomeriggio, domani mattina, la suscettibilità che caratterizza la vita di così tanti fratelli e sorelle. Non puoi dirgli niente. Io non vengo più in chiesa. E che è successo? Ma quella sorella ha detto... vabbè, l'ha detto, pazienza. Ha detto una stupidata? Fregatene. Ha detto una cosa non vera? Di la tua. L'accetta, non l'accetta, è il suo problema, non è il tuo. Talvolta veramente ci perdiamo come dei bambini. Ci perdiamo, mi metto anch'io, non mi escludo. E poi naturalmente siamo chiamati a apprezzare la fratellanza, a promuovere l'unità, smettere di credere che da soli stiamo meglio. Perché poi cominciamo a pensare queste cose. Meglio stare da soli, così non c'è stress. Non ci sono persone che magari mi schiacciano i piedi. Sì, vero. Ma senza quelle persone che ti schiacciano i piedi, non cresci. Questo è quello che il Signore ha voluto. La Chiesa esiste anche per questo. Quindi devi già mettere in conto che quando frequenti i tuoi fratelli e le tue sorelle, qualcuno... sicuro te li schiaccia. E quando succede, Signore, devo imparare qualcosa. Devo imparare qualcosa di più. Il Signore ci chiama ad essere più generosi, ad essere più pazienti, più amorevoli, più santi anche. Sapete, se la vitalità della nostra fede, noi diciamo di essere uomini e donne di fede, vero o no? Quindi se la vitalità della nostra fede può essere misurata mediante le nostre opere che testimoniano e che confermano la nostra fede, diamoci da fare. Diamoci nuovamente da fare. Dovremmo smetterla di fare talvolta dei discorsi elevati, no? Caratterizzati da un'infinità di buoni propositi, ma accompagnati anche da attitudini e da comportamenti che sono abbastanza incoerenti, abbastanza in contrasto con ciò che noi affermiamo. Diciamo delle cose nelle quali peraltro crediamo, ma poi, quando l'occasione si presenta per dimostrare che siamo in grado di fare buone opere per la grazia di Dio, chiaramente talvolta subentra il vecchio uomo e ci facciamo di quelle uscite piuttosto tristi. Ebbene, queste sono le buone opere alle quali si riferisce Giacomo. E che ci bisogno ci parla certamente anche del fatto di non essere indifferenti a qualcuno che ti chiede aiuto, tu puoi aiutarlo, quello, e tu gli dici no, guarda, va, che il Signore ti benedica. Questo chiaramente è un peccato, questo è uno sbaglio, ma le buone opere sono tantissime altre cose, opere che riflettano la nostra nuova natura, opere che riflettano chi noi siamo, dal momento in cui siamo nati di nuovo, siamo nati dall'alto. Siamo d'accordo? Abramo, dice il passaggio che abbiamo letto insieme, non si è tirato indietro all'ordine da parte di Dio di offrire suo figlio Isacco a lui in sacrificio. E se Dio non lo avesse fermato, lui sarebbe andato fino in fondo. Se Dio non l'avesse fermato, lui avrebbe mostrato coerenza e ubbidienza. Era pronto. Pronto per squartarlo. Pronto. Ma Dio gli ha detto, ferma! Adesso so che mi ubbidirai in tutte le cose. Quindi vediamo che la fede di Abramo è stata seguita da opere concrete. La fede da sola non serve a nulla. La fede autentica e genuina comporta delle opere concrete. Abbiamo parlato anche di Rab, la prostituta, meglio la locandiera, anche perché lei è la, non so se si possa dire, bis nonna, si può dire, di Davide. Lei figura nell'albero genealogico che conduce poi fino al maestro, ok? Quindi una donna pagana che però, per la grazia di Dio, capisce che queste spie che sono state mandate da Giosuè per la conquista di Gerico, per ispezionare la città, lei è stata chiamata a proteggerle. E infatti loro arrivano lì, nella sua locanda. E il re viene a saperlo. E manda degli uomini per andare a cercarli e fa dire a questa donna, dove sono? E le dice, non so, in realtà li ha nascosti. Li ha nascosti molto bene. E questi se ne vanno a cercarli altrove. Lei dice, saranno andati da qualche parte, andate a cercarli. E quindi questa donna non solo li nasconde, ma poi dice loro di aver compreso perfettamente che loro stanno servendo l'unico vero Dio e chiede loro pietà quando verranno per conquistare Gerico. E infatti loro avranno pietà nei suoi confronti e la risparmieranno insieme alla sua famiglia. Questa donna che poi fa sì che queste due spie possano essere calate dalla finestra di casa sua, che è a ridosso delle mura della città, e dice loro, per 3 giorni vi nascondete e poi sarete tranquilli, sarete liberi. Questa donna ha avuto fede, ma questa donna, a seguito di questa fede, ha dimostrato delle opere concrete. Ha rischiato la sua vita. Perché gli uomini? Quindi vediamo che la fede soltanto non porta da nessuna parte. La fede, se è genuina, se è autentica, comporta delle opere che il Signore ci mette nel cuore di compiere, di fare. Talvolta delle cose molto semplici, banali, nel nostro contatto quotidiano con gli altri. Altre volte invece cose un po' più complicate. Dipende, ognuno di noi ha agli occhi di Dio un percorso, dicevamo prima del camion, ognuno di noi ha la sua salita, il suo carico, diverso l'uno dall'altro. Il Signore sa ogni cosa, Lui ha un piano meraviglioso e perfetto per tutti noi. Voglio concludere citando quelli che sono, credo, i due maggiori ostacoli al nostro eventuale desiderio di fare, di agire concretamente, di in fondo essere coerenti fino in fondo con ciò che affermiamo, con ciò che predichiamo. Il primo ostacolo è la pigrizia. Il primo ostacolo è la pigrizia. Vorrei chiedervi di prendere insieme a me Proverbi 22:13. Proverbi 22:13. Dove troviamo scritto quanto segue? Molto semplice. Il pigro dice: là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. Quindi, allora, il leone c'è o non c'è? Non si sa. Se c'è, ok, qualcun altro si occupi di sto leone, non certo io, sono pigro. Se non c'è, vuol dire che trovi la scusa. Ho visto un leone, non è vero, ma almeno ho la scusa per non uscire di casa. Nei due casi la pigrizia è un problema. E talvolta anche noi, senza accorgerci, finiamo vittime di questa prigione chiamata pigrizia. E quindi dobbiamo vincere con l'aiuto di Dio la pigrizia. E in secondo luogo, il secondo ostacolo è il risentimento. Vorrei che leggessimo insieme, questo è l'ultimo passaggio della scrittura che leggiamo, in Prima Giovanni, al capitolo 2, i versetti da 9 a 11. Versetti molto crudi, ma veri. Quindi Prima Giovanni, capitolo 2, dal 9 all'11, dove dice così: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Quindi chi non ama suo fratello, chi prova risentimento e ad amarezza, da un punto di vista spirituale viene visto come una persona che è ancora nelle tenebre. Ecco perché tutti noi dobbiamo lottare contro questi sentimenti quando qualcuno ci fa qualcosa di storto, di sbagliato, di ingiusto. Noi siamo chiamati a chiedere a Dio la forza di perdonare quella persona, non con le nostre forze ma con le sue che Lui ci dà, perché altrimenti finiamo nelle tenebre, finiamo nel buio, finiamo nella notte. E questo naturalmente diventa estremamente pericoloso e quindi sconsigliabile. Quindi il Signore ci aiuta in questo. Il Maestro ci aiuta sia per quanto riguarda la pigrizia, sia per quanto riguarda il risentimento, l'amarezza che potremmo provare talvolta. Il Signore c'è, il Signore è con noi. E quindi quello che il Signore si aspetta è che ciascuno di noi faccia la sua parte, non solo per dire ho fede nel Signore, che è una cosa meravigliosa, ma anche per compiere delle opere conseguenti, per arrivare dal punto A al punto B, alla gloria del suo nome. E quindi le buone opere sono a portata di mano. Le buone opere sono a portata di mano di ciascuno di noi. Vogliamo afferrarle? Si tratta di afferrarle. E quindi in questo senso vogliamo pregare insieme al Signore affinché ci dia nuovo zelo, nuovo entusiasmo, nuova passione per il fare alla gloria del suo nome e per essere pronti, pronti. Ad esempio già oggi pomeriggio, in questa settimana, come si diceva prima, pronti per vedere in quale ambito il Signore sta aspettando di vedermi perché io faccia qualche cosa che normalmente un'altra persona non farebbe, ma che io faccio perché sono un figlio di Dio e perché il mio essere figlio di Dio fa sì che pian piano determinate situazioni siano contagiate dalla presenza dello Spirito di Dio dentro di me. Amen? Vogliamo pregare? Signore, ti vogliamo benedire e rendere grazie per questa parola, Signore, per come ci hai ricordato dell'importanza di far seguire le opere alla nostra fede. La fede da sola non è sufficiente. La vera fede, l'autentica fede in Cristo Gesù comporta delle opere conseguenti, delle opere che sono coerenti con la fede che professiamo. E quindi, Signore, nel nome di Gesù veniamo davanti al tuo trono di grazia, innanzitutto per chiederti perdono per tutte le volte, le innumerevoli volte nelle quali, invece di dare gloria al tuo nome, invece di essere luce nelle tenebre, ci siamo conformati alla situazione nella quale ci siamo venuti a trovare e invece di essere appunto luce, siamo stati anche noi in qualche modo tenebre, Signore. Ci siamo comportati in modo non gradito a te. Signore, grazie perché il sangue di Gesù ci lava e ci purifica da ogni peccato e da ogni iniquità. E grazie, Signore, che in questo giorno ci aiuti a vedere le cose dalla tua prospettiva e ci dai, Signore, nuovo zelo, nuovo entusiasmo, Signore. Ci dai il primo amore, il primo amore, il primo desiderio di fare bene per te, il primo desiderio di fare la tua volontà, il primo desiderio di piacerti in tutte le nostre vie. Siamo senz'altro uomini e donne fragili, vulnerabili, ma Signore grazie, grazie per la forza che tu ci dai, grazie per l'opera che tu compi in noi e grazie Signore perché la tua parola dice chiaramente che Gesù intercede per noi, che lo Spirito intercede per noi. E quindi in questo senso ci sentiamo consolati e incoraggiati. Benedico la tua Chiesa, benedico i miei fratelli e le mie sorelle e ti rendo grazie, Signore, per ciò che saremo in grado di fare con il tuo aiuto. Benediciamo questa domenica, ti ringraziamo per questa domenica, per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen.